Hai capito il Botafogo?
Botafogo, calcio brasileiro, jogador,
Vasco da Gama, Botafogo,
Portugal.
Una volta c'erano le telecronache del calcio brasiliano negli anni 80, ti ricordi?
Sì, sì. Facevano gol.
Lo faceva Mario Mattioli. Mario Mattioli. Dobbiamo chiamare Mario Mattioli, faceva quei
gol. Mario.
Assolutamente. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, ci dicono di aspettare un attimo. Ci sono un po' di messaggi da recuperare. Dice: chiunque può fallire. Ricordo che a Napoli ha fallito Ancelotti, anche lui è una garanzia. Quindi Conte deve essere molto attento. Ci scrivono. È chiaro che deve essere attento. Io però sai che ho la sensazione che Conte un po' di paura la faccia.
Certo.
Negli avversari. Dice: ragazzi, ma non scherziamo, Osimhen, Lukaku ormai è andato. Allora, adesso non esageriamo, insomma, ancora può dire la sua. Vediamo. Io tra i due preferisco sempre Osimhen. Tra i due. Però prima Maurizio ha detto una cosa importante, no, ha detto Lukaku può fare più gol di Osimhen se messo nelle condizioni, eccetera eccetera.
Ma prendo in considerazione, ecco.
Da prendere in considerazione.
Ipotesi Maurizio Biscardi.
Allora, mi dai qualche audio in attesa, caro Andrea? Vediamo se riusciamo a prendere i prossimi due ospiti. Vai.
Buongiorno a tutti, sono Giuseppe, però scusate.
Prego.
Bisognava trovare un sostituto di Mancini. È stato preso il campione d'Italia, scippandolo anche ad una squadra di club ancora sotto contratto. Gli è stato affidato il progetto, ha deciso lui tutto, calciatori, formazioni, convocazione, la situazione Fagioli, è andato lì, ha gestito tutto lui. Ma posso sapere cosa c'entra Gravina in questo momento? Premesso che il calcio italiano, i giocatori stranieri, il settore giovanile, eccetera, eccetera, sono un problema da anni che va risolto subito e presto.
Però qui ci siamo espressi, no,
sì,
su questo tema.
Raccogliamo l'osservazione del nostro ascoltatore, Marco. Però due cose. Allora, non è stato scippato al Napoli. Il rapporto con De Laurentiis era finito a prescindere, stava libero sul mercato, è stato preso perché Mancini a un certo punto, durante Ferragosto, a cavallo di Ferragosto, ha detto grazie di vederci,
e se n'è andato. E lui era libero e sono andati.
Gravina non sapeva cosa fare, ha riempito il buco con scegliendo Spalletti,
che in quel momento era la scelta più anche logica, no? C'era lui
che io personalmente ho avallato, come credo la maggior parte degli osservatori. Detto questo, poi è vero, Gravina cosa c'entra? È stato trascinato dentro e credo che Marco da lì sia molto difficile poi uscire fuori, perché poi gli improvarono altre situazioni, altre cose passate, le mancate qualificazioni mondiali, e quindi tutto fa una somma. Poi sono d'accordo che insomma bisogna scindere le cose, separare una cosa del campo, risultato non conseguito sul campo. E però non sfugge neanche ai più attenti osservatori quello che è stato l'ultima gestione della nazionale, no? Da parte della federazione. Quindi la somma è che o si resta in due o si va via in due. Insomma, io la penso così.
Allora, 331-8200-213, una domanda per te, Stefano. Che cosa ti chiedono secondo te se Floruccio potrebbe essere un crack per il centrocampo delle Napoli di Conte? E ti saluta Lorenzo da Pescara.
Ciao Lorenzo, crack, andiamoci piano, però senza dubbio è un calciatore utile, perché è un giocatore che lì in mezzo al campo morde, pressa, ha una buona tecnica, ha una buona personalità, fa squadra, ecco. Quindi non ti so dire titolare, deve guadagnare insomma, no? Il ruolo del titolare, però vediamo.
Un'altra domanda per te: perché in Italia Montella non ha più trovato nessuno che ha creduto nelle sue qualità che sta mostrando adesso,
ecco,
all'Europeo?
Ecco, quello che è un attimo, che arriviamo.
Sì.
Se la qualità maggiore, parlavamo, ecco, ci si divideva, ma neanche poi tanto, cioè quando si facevano le osservazioni critiche nei confronti di Spalletti. Cioè, una cosa è fare l'allenatore da club, un'altra
è quello da nazionale. Certo,
Montella...
Certo.
È riuscito a fare bene sia l'uno che l'altro.
Sì, sì, sì.
E quindi l'ha gestita meglio in Turchia.
Bene.
Poi tutti mi dicono: ah, ma a settembre è iniziato Spalletti, a settembre è iniziato Montella. Ragazzi, non voglio difendere Spalletti. Yıldız, Güler, Çalhanoğlu, Yasin, cioè c'ha giocatori,
Sì, questo è vero.
Questo
è vero.
Cioè la Turchia ha dei giocatori.
Ha dei giocatori di qualità, assolutamente.
Esatto.
Ci sono tutte e due? Gli diamo il buon pomeriggio. Allora, do il buon pomeriggio a Paolo Paganini. Ciao Paolo!
Ciao Paolo.
Ciao ragazzi, ciao ciao Stefano.
Che
ciao,
siamo scatenati Paolo,
roba di livello.
Roba di livello, sempre alto livello. Vediamo i tuoi video, sempre molto interessanti. Mi piace molto quando fai questo.
Grande Paolo.
Questi video di livello mi entusiasmano.
Sì. Però a proposito di livello, sentite chi c'è con noi adesso, Alessandro Canovi. Ciao Alessandro.
Ecco, adesso, io allora tolgo il disturbo
ciao
perché
Alessandro, ciao
Alessandro, perché
ciao Paolo.
Ti ho detto Alessandro, mi raccomando, quando non ti preoccupare Stefano, ti informerò, certo. Ammazza. Non si fida neanche di se stesso Alessandro.
No, voglio dire, devi fare molto. Caro Alessandro, come stai?
Bene, bene, è un momento, in questo momento siamo solo in attesa di che cominciano per le opere del Tiago, vediamo. Siamo in attesa, dai.
Insomma, però insomma, mi sembra che insomma si stia muovendo molto intorno, non so Paolo, facciamo un po', stiamo un po' con Alessandro, si sta muovendo molto intorno alla Juve, no?
Beh, direi di sì, direi che sono tutti colpi che stanno in qualche modo voglio dire lievitando, perché Giuntoli è da un po' che è sulle tracce dei vari Sancho e altri, quindi credo che abbiano già chiare le idee sia per chi entra che per chi esce.
Beh, insomma, anche sull'ultimo colpo, Alessandro mi sembra un giocatore, adesso ne stavamo parlando anche oggi con Stefano, che può portare molta intensità, gamba in mezzo al campo della Juventus, mi riferisco a Thuram.
Beh, un ragazzo che ha fatto molto molto bene, anche se ha una sua breve carriera in Francia, quest'anno inizio ha fatto bene, sicuramente un prospetto molto interessante, molto importante per un... Poi sapete come ragiona Thiago, per lui sono 20 titolari, no? Nel senso sono 20 giocatori che poi dovranno gestire un'annata che sarà molto lunga, perché insomma, le partite saranno tante e quindi c'è bisogno veramente di tutti, e sicuramente è un giocatore di livello. Poi vedo che anche altre squadre si stanno rafforzando, perché se è vero che il Napoli fa un giorno, stiamo cominciando a vedere un Napoli estremamente interessante che sta venendo fuori. Marco,
prego,
Marco,
Paolo.
Scusami.
Vai.
Oggi Marocchino, che Alessandro conosce molto bene,
ha detto
ma quanti figli ha Thuram? Perché quanti? No, bisogna capire, perché si sta piazzando tutti bene, sono tutti dei buoni giocatori.
Marocco.
Insomma, qui in Italia uno alla Juve, uno all'Inter, mica male, insomma.
La mia famiglia Thuram è ricchissima, poi.
Voglio dire, è un bel piazzo, voglio dire,
esatto.
Bravo,
dire, sarà un derby tra fratelli d'Italia, insomma, perché il derby d'Italia, voglio dire, quindi... Vabbè, no, bene, bene. Ne parlano un gran bene, Paolo, di questo. Io sinceramente l'ho visto poco per poterlo giudicare. Quel poco che ho visto, insomma, mi sembra un giocatore, no?
No, certo. Ma guarda, Marco, cioè, Giuntoli, so che questi giocatori, sia quello della Aston Villa, sia è da tanto che comunque li sta monitorando, ma da prima, anche da quando era al Napoli, per cui sono, diciamo, situazioni in essere che non sono nate nell'ultimo mese, sono situazioni che stanno in qualche modo portando avanti da, non ti dico da 6 mesi, ma anche da un anno, quindi vanno proprio a colpo sicuro sui giocatori, e quindi Thuram era sicuramente uno di questi.
Sì. Stefano, vengo da te.
No, abbiamo detto di Thuram.
No, se poi hai qualche curiosità anche tua.
No, la mia curiosità è di sapere... Ah, beh, sì, certo, allora vado da Alessandro.
Se vuoi andare da Alessandro, sta qui, facciamo una chiacchierata con lui insieme.
Quale
a Paolo
potrebbe essere, visto, insomma, probabilmente Alessandro, salvo clamorosi colpi di scena, Rabiot saluterà l'Italia e la Juventus, quale potrebbe essere il sostituto ideale? Senza che tu mi fai nome...
Il profilo
adatto per completare
le caratteristiche
questo centro,
tu dici.
Sì, il profilo adatto per completare questo centrocampo della Juve.
Sai, in questo momento comunque devi sempre fare il calcolo conto su chi c'è in questo momento nel club, no? Perché se no non parliamo del nulla, cioè, nel senso, comunque in questo momento con l'arrivo quasi sicuro, da quello che capisco, di Thuram, comincia a esserci tanti giocatori nel centrocampo, bisogna anche capire chi esce eventualmente da questo centrocampo. Rabiot è ovviamente un giocatore che può piacere a tante persone, a tanti club, non credo gli mancheranno situazioni, credo, non so se abbia dato ancora risposta, ovviamente su questo lo ignoro, Chiaro che sarebbe meglio che rimanesse, però bisogna vedere cosa succederà dopo, perché poi adesso sai, parlare di cose che di cose reali non ce ne sono, ci sono ovviamente quelle che arrivano dai giornalisti, tipo se potesse arrivare con Mane, adesso ovviamente stiamo parlando di un innesto molto molto elevato, no? Di una persona, di un giocatore estremamente importante. A quel punto vedo difficile altri innesti, comunque non bisogna mai scordare i Fagioli, i Locatelli, i Miretti, i Caviglia, lo stesso McKennie è ancora sta lì, che bisogna capire cosa vuole fare. Comunque è un, in questo momento con la rosa attuale è già abbastanza piena, bisogna vedere soprattutto se c'è qualcuno da dire.
Paolo, tu ci puoi dire qualcosa sui movimenti?
Ma guarda, se arriva Copo Mainers vuol dire che la trattativa Rabiot è in alto mare, è andata, cioè sa benissimo, perché lo ha detto anche in tempi non sospetti Alessandro, che c'è un ottimo rapporto personale tra Thiago Motta e Rabiot dai tempi del Paris Saint-Germain, c'è grande stima, però poi bisogna anche fare i conti appunto con l'ingaggio, e io credo che la Juventus da questo punto di vista come priorità dia la possibilità di prendere Kop Mainers, perché altrimenti la trattativa con Rabiot secondo me l'avrebbe già stretta da tempo, considerando appunto la stima che Thiago Motta ha, una stima reciproca, perché ha fatto dichiarazioni anche in tal senso Rabiot su questo giocatore.
Posso permettermi di intromettermi e dire una cosa?
Prego, prego.
Non è solo Thiago che ha una grande stima, bisogna dare atto alla Juventus, ha aggiunto di avere anche loro una grande stima di Rabiot, perché da quello che so l'offerta che gli hanno fatto è di un'offerta di un giocatore importantissimo, quindi non è solo Thiago, è tutto un club, cioè Thiago e il club che hanno una stima.
Cioè Alessandro, fammi capire, allora quindi secondo te Rabiot potrebbe restare alla Juve?
Io adesso non so quali sono, se c'erano ultimate o non c'erano ultimate, non credo, perché quando uno aspetta poi aspetta, poi chiaramente giustamente immagino che un club come la Juve non è che ti possa aspettare, ma non in eterno. Però detto questo, il soldo di un'offerta al giocatore è importante, poi però questa era a giugno, adesso gli eventi ultimi non li so, non li conosco e me ne tengo ben lontano, però ci devo dire questo, perché chiaramente non è solo Thiago ma è anche la Juve, perché insomma se non reputassero un giocatore importante Rabiot non gli avrebbero mai fatto una offerta del genere, quindi è chiaro che però Rabiot ovviamente ha tutto il diritto nella sua situazione contrattuale, cioè libero, di poter eventualmente vedere cosa gli offre il mercato, e credo di club interessati a un giocatore come Rabiot ovviamente ce ne saranno, ovviamente immagino tra Spagna e Inghilterra non gli mancano, diciamo, fidanzate eventuali, no?
Beh, un giocatore insomma che non può non trovare una collocazione,
però molto. Ci devo dire questa cosa della Juve, perché è una cosa importante, perché se non sembrerebbe no.
Cioè tu dici tutto lo staff da Giuntoli all'allenatore
per la società, se no avrebbero mai formulato un'offerta importante se avessero giocato un altro gioco.
Però perdonami, adesso non è che voglio dare ragione a Paolo. Alessandro, tu giustamente porti, non dico le sensazioni, ma quello che sai, e lo dici in maniera diversa, ma insomma si riesce a capire. Però secondo me Paolo ha ragione, cioè nel senso che se un giocatore del genere, che fai? Vai a trattare scadenze di contratto? Secondo me era una volontà sua, è una volontà della Juve di dirsi ciao.
Io sono d'accordo con Paolo.
Cioè non è che arrivi il 30 giugno un giocatore come Rabiot dice quanto ti do? Che fai? Lo prendi? Lo accetti? Dai, su.
Ma Stefano, io dico, Paolo ha pienamente ragione, quello che dice è giusto, perché poi ovviamente proprio perché è stata un'offerta.
Lo trovi prima l'accordo, non mi porti a scadenza, no? Ma
va bene, no, quello dipende anche da. No, bisogna conoscere anche le persone. Cioè, poi no, Rabiot non è la prima. Dai, perché la storia di Rabiot è quella, perché è sempre stato un giocatore che giustamente è dato sempre il massimo fino all'ultimo, perché bisogna dargli dato.
Però è andata a scadenza spesso.
Dovunque, no, sempre.
Sì, ma sapeva sei mesi prima dove sarebbe andato. Dai, su, io non mi immagino che un giocatore arrivi in scadenza, però mi devo concentrare sulla partita con la Spezia oppure con poi dopo vedremo.
Adrien è fatto così, lo so, però te lo conosco, vabbè. Su quello ne garantisco l'integrità, diciamo, mentale. e morale, nel senso che uno,
no,
che
ma non è un discorso di morale, è un discorso di volontà di cambiare aria, di cambiare squadra, di andare altrove.
E allora avrebbe fatto,
cioè, non è, io da calciatore professionista non è che aspetto il 30 giugno per dire resto
rinnovato a fine, dopo a luglio. Ho fatto già l'anno scorso e col Paris Saint-Germain andava a scadenza, cioè è
uno così, vabbè, allora
è uno così nella sua storia. Poi ripeto, la cosa bella è che comunque
magari resta la Juve,
sì.
Sì, è imprevedibile, ecco.
Quello che dice Paolo ha totalmente ragione, secondo me, perché quando dice chiaramente è un importo, siccome sono di un'offerta importante, è chiaro, stiamo parlando di importi importanti. Mm-mm. E su quello chiaramente poi uno si muove.
Paolo, invece, vengo un attimo da te. Calafiori ormai è verso la Premier, così ci stanno raccontando in queste ore. Addirittura questa settimana potrebbe decidersi il tutto.
Ma sai, di fatto, se andiamo a vedere, Calafiori insieme a Donnarumma sono stati del disastro dell'Italia. Sono
i
stati
migliori.
Sì, le due note liete, insomma. E sappiamo anche, io so per certo, che Calafiori è molto legato a Thiago Motta, anche perché l'esplosione di Calafiori è merito di Thiago Motta, perché Stefano sa benissimo che nel settore giovanile della Roma Calafiori veniva impiegato solo ed esclusivamente come terzino sinistro, e poi ha avuto quel brutto infortunio, però diciamo che la sua vera, lo abbiamo visto adesso sia nel Bologna che nell'Italia, il suo vera collocazione è il difensore centrale. Questo è un merito di Thiago Motta, per cui lui giocatore, sto dicendo, lui come priorità la dà a Thiago Motta e alla Juventus, perché sa che con Thiago Motta può crescere ulteriormente. È chiaro che devi fare i conti col Bologna, che rischia di smembrare totalmente anche la squadra, perché Zirkzee al 99,99% va via, Calafiori ha richieste dappertutto. Diventa anche un po' un problema, credo, di gestione della situazione proprio delle uscite del Bologna in questo momento. Però se può io so che se lui giocatore, se lui potesse scegliere, seguirebbe Thiago Motta.
Quindi se è scelta sua.
Poi è chiaro, arriva al Chelsea o l'Arsenal e dice al Bologna: sono 70 milioni di euro, cosa fai? Capito?
Quanti ne prendi la Juve? 4 all'anno, quindi diamo 5 o 6 all'anno.
Bravo, poi siamo sempre lì.
Poi la gente dice: quanto c'è di commissione la Juve? 2 invece? 5? Ciao, grazie. Senz'altro, come avrebbe detto.
Guarda, non è che vai a giocare in mezzo al deserto, con tutto il rispetto del deserto, però lo vai a giocare comunque a Londra, in Premier, tutto lì.
Ma Alessandro, ma non sono un po' alte queste valutazioni, al di là adesso della qualità del giocatore? Cioè, 50 milioni per Calafiori, che io stravedo, ne parlavamo sempre con Stefano in questi giorni, abbiamo fatto veramente tanti elogi a lui, ma adesso perché c'è Calafiori, parliamo di lui, però anche gli altri, cioè ci sono delle valutazioni veramente elevate. Prima un ascoltatore ci diceva: ma com'è possibile? Perché queste valutazioni così anche di giocatori magari che vengono fuori in un anno, due anni?
Sai, penso che la risposta è sempre la più semplice possibile. Se c'è qualcuno disposto a pagarle e offrirle, vuol dire che il valore è quello. È chiaro che parliamo sempre di questa disparità economica che fino a quando noi non riusciremo a capire quale dovremo fare con una certa riorganizzazione del nostro calcio, la Premier League è una lotta impari tra noi, a meno che non avessimo una proprietà tipo QSI con Paris Saint-Germain o roba del genere, perché quando non ci sono queste situazioni è impossibile rivaleggiare con loro hanno delle capacità economiche superiori per la loro organizzazione economica generale del campionato, sui diritti televisivi e tante altre cose, e noi non potremmo mai competere. Quindi queste cifre in Inghilterra hanno un impatto minore sui bilanci loro, perché hanno più entrate rispetto ai club italiani o quasi la stragrande maggioranza dei club europei. Quindi la risposta è semplice, è quella roba lì. Se tu c'hai, ovvio, l'Arsenal, ma se tu vedi anche squadre di mezza classifica che fanno in Inghilterra, sono capaci di fare degli investimenti che le squadre migliori italiane fanno fatica a fare. Se tu vedi squadre anche tipo West Ham, o squadre di questo tipo investono soldi che in Italia sarebbero da mercato, da urleremo al fantastico mercato.
Certo.
Questa è la situazione.
Sentite, c'è Stefano, c'è una domanda di un ascoltatore che ve la voglio fare, la giro a tutti, perché qui ci scrive: vai. Ma se voi dovete consigliare al meglio Calafiori dopo un anno buono, cosa consigliate? Rimanere a Bologna, Premier, in Premier solo all'Arsenal, se la Juve non può, meglio stare al Bologna. Quindi Arsenal
solo
Bologna,
all'Arsenal, cioè non è che va a Norwich City, va,
che consiglio daresti
all'Arsenal?
Tu all'Arsenal
di andare di corsa a Londra e fare il biglietto in fretta e furia
addirittura, via lì, lo vedi proprio lì proiettato,
bravissimo
lì.
Complimenti.
Paolo,
io ritorno al discorso che ho fatto prima, perché ho avuto questo tipo di indicazioni. Lui, parlo del giocatore, se potesse.
Tu ribadisci.
Io ribadisco che lui vorrebbe continuare il suo percorso di crescita, di maturazione a livello tecnico-tattico con chi l'ha in qualche modo lanciato definitivamente, che è Thiago Motta. Quindi lui vorrebbe andare alla Juventus.
Alessandro, e se potesse Thiago Motta, che sceglierebbe?
No, questo è chiaramente un discorso nel quale mio. La cosa che posso dirvi è che sto benissimo. Sarà fatta la scelta migliore da parte di tutti.
Pensavo, correggi di quello che non posso dirvi, perché non ci dice mai niente.
No, vabbè, però in questo caso sai, a maggior ragione. No, ma anche perché ho una stima talmente elevata e anche i rapporti di amicizia personale con, lascia perdere il Thiago, sì, ma anche con gente del Bologna, con gente del Bologna, cioè, che stima personale, amicizia, che non mi permetterei mai di entrare e consigliare qualcosa. Sono sicuro che il Bologna è Calafiori e il suo agente, insomma, Luci, cioè, sono sicuro che troverà una soluzione migliore, qualunque questa sia.
Però puoi confermare il gran bel rapporto che ha descritto Paolo tra i due, questo sì.
Ma
si
sì,
può dire, insomma,
no, la ragione.
Ma questo non deve essere per forza visto, come dicevamo prima su Adrien Rabiot. Lui ha sempre avuto un ottimo rapporto con tutti i giocatori che ha avuto, lo sa anche, ma da tempi da Spezia, Paolo lo sa benissimo. Lui era
Zola, Alessandro.
Esatto, Zola.
Zola, che quel... No, ma no, aspetta, noi lo sappiamo benissimo la storia, no? Che Zola non aveva capito che doveva giocare in una o comunque integrarsi nella maniera migliore, cosa che non aveva fatto.
E quella è la parte tecnica del son di suo, però a livello personale io non ho mai sentito, non ho mai letto, non ho mai visto un'intervista di Zola contro Diego. Cioè, nel senso,
quello
è quello che racconta a livello umano, Thiago con i suoi ragazzi, siccome è un rapporto improntato sulla lealtà e sulla sincerità, anche sulla esigenza, però soprattutto su questi due fattori,
vero, questo è vero.
Questo sai, lo vedi dai rapporti che hanno con i ragazzi, quindi vale per tutti, perché lo stesso parliamo di Adrien, possiamo dirlo di, non so, di Nicolai, di Nicolao, di Maggiore o di qualcuno che rimane nell'ambito della dello Spezia, Bologna, posso dire tanti altri, cioè, è un rapporto che non ha senso, cioè è un rapporto tra di loro che si crea in un anno di lavoro, che non sono per forza di cose poi conseguenziali a una scelta che faranno i ragazzi, come giustamente devono fare, perché poi le persone che devono scegliere sono tutte altre persone che Thiago. Thiago non entra nella scelta personale di un giocatore se deve andare alla parte.
Alessandro, è vero quello che dici tu, perché comunque io parlo dall'inverso, cioè io Calafiori, che sono reduce da un infortunio brutto, che sono tornato ad essere su alti livelli, che probabilmente ho trovato la mia collocazione tattica migliore, e io giocatore
ma io
proprio perché mi ha valorizzato in questa maniera il mio percorso,
voglio lui,
lo vorrei fare, esatto, lo vorrei fare con chi
chiarissimo
ma io questo non lo so, però ti posso dire che il principale protagonista, il principale diciamo artefice di questo successo è proprio il ragazzo stesso, poi come lo è stato altri giocatori in altre parti, cioè sono loro stessi che poi sono creatori del loro successo, e quindi e devono goderne i frutti, giustamente, perché lavorano solo per ottenerli. Dunque, dove vada
bene,
dunque vanno, perché magari non possono anche tenere.
Bene, bene, va bene, va bene. Allora staremo un po' a vedere. Io mi devo fermare e voglio salutare e ringraziare come sempre Alessandro Canovi. Poi quando ci vuoi venire a trovare, noi siamo qui, Alessandro.
Volentieri.
Va bene.
Ragazzi, un abbraccio. Ciao Paolo.
Paolo, al volo. Ti chiedono dove va a chiesa.
Dove va a chiesa? C'è ancora il Napoli che ci crede su chiesa.
Napoli? La Roma no?
Napoli. La Roma anche, il problema anche lì come dicono a Genova sono le palanche. Esatto.
Le famose palanche,
ecco, più...
Pure la Spezia lo dite palanche, allora. Dai, su. Vabbè. Spezia pure palanche.
Va bene.
Ciao Paolo, buon lavoro. E ricordiamo l'appuntamento a Dribbling alle 13:30. Sì. Grazie Paolo, un abbraccio.
Grazie a voi. Ciao.
Abbraccio a Paolo Paganini. Ci fermiamo, entriamo nell'ultima ora.